l'ovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
far riderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
E siamo arrivati al nono viaggio intorno alla lingua italiana e la prossima puntata sarà speciale qui nei miei appunti.
Non solo perché è tonda, ma perché sarà in...
Infatti, Visual Radio.
Non faccia finta di non sapere di cosa stiamo parlando.
Dobbiamo farla in inglese, credo.
E non usi questi anglismi con me. Lei lo sa che io sono molto refrattario.
Mi scusi.
Io la sto provando a chiamare radiovisione o radiovisuale. Insomma, sarà la radio con le telecamere. Faremo una diretta alle 20.30 su Rete 2 lunedì prossimo. E poi questa diretta sarà anche visibile in streaming. Purtroppo io per streaming l'analogo in italiano non lo trovo.
Streaming, sì, mi è caduto sullo streaming, ma vorrà dire che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici potranno vedere la sua faccia truce mentre esprime il suo fastidio.
Io spero di non essere così truce, anche se
un po' truce lo è, un po' truce lo è.
La parola cara.
E oggi l'ospite della prima rubrica della nostra trasmissione è il poeta Massimo Gezzi, autore, cito come sempre il volume più recente, di Sempre Mondo, pubblicato da Marcos i Marcos nel 2022. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, spulciando un altro libro di Gezzi, Il numero dei vivi, edito da Donzelli, ho trovato questi versi. La parola è impalcatura, fatta di pali, di giunti, di fatica condivisa per costruire una struttura temporanea da smantellare, di cui non resta traccia. Non appena la costruzione del condominio è terminata, la luce è stata accesa e la prima parola pronunciata fra quattro mura. La parola è impalcatura, Massimo Gezzi. Vuol dire che conosciamo già la sua parola cara o è un'altra?
È un'altra la mia parola cara, anche se deriva dalla poesia, perché mi hanno fatto notare, e questo avrà sicuramente un significato, e per questo l'ho scelta come parola cara, che sagoma è una parola molto ricorrente nei miei versi. Io non ci avevo fatto caso, però pensandoci ho capito perché questa è una parola ricorrente e perché effettivamente per me è una parola cara. Sagoma può voler dire molte cose. Una sagoma di, per esempio, di un edificio o di una montagna vista in lontananza può suscitare il desiderio di raggiungere, no, questi luoghi o queste forme che si intravedono. Poi quando ci si avvicina la percezione cambia e da vicino sagoma lo utilizziamo e lo pensiamo in relazione forse più alla sagoma umana. Ecco, mi interessa proprio questo, perché noi quando guardiamo gli altri, le altre persone, vediamo in effetti delle sagome, soltanto delle sagome, dei contorni, dei profili. E però poi dopo queste sagome possono diventare qualcos'altro. Ecco, io credo che una cosa che faccio, per esempio, quando scrivo è tentare di trasformare la sagoma che si intravede in un contatto, un rapporto, una persona che parla e che dice qualcosa. Per cui è una parola che mi ha sempre affascinato e tra l'altro sdrucciola, quindi con una musicalità montaliana, diciamo così, e quindi l'ho scelta anche inconsapevolmente molte volte nella mia poesia.
Condivido, devo dire, l'affetto per le sdrucciole, anche perché ti lasciano in bocca un buon sapore, trovo. Io tra l'altro, ascoltando Massimo Gezzi, riflettevo e arguisco che il significato che lei ha scelto per sagoma non sia quello che io potrei usare nel momento in cui magari mi incontro con Fazioli a un caffè, lui mi raccontano delle sue agghiaccianti barzellette, ecco. E io con malcelata ironia dico Fazioli, mi perdoni, lei è proprio una sagoma.
Questo lapsus è agghiacciante invece, comunque sì, non è quello il senso di sagoma. Intanto sagoma è una parola visiva e soprattutto, mi pare di aver letto da qualche parte in un'intervista a Gezzi che lei nel suo modo di lavorare procede a partire dalle immagini più che a partire dalle parole. Ci sono come dei fotogrammi nella mente provvisti di significato e domande che poi traduce in parole.
Proprio così. Tra l'altro fotogramma è un'altra delle parole che ho considerato tra le parole chiare.
Ah, ecco.
Perché nella mia esperienza la poesia, i versi nascono da fotogrammi, appunto, da immagini che restano impresse nella retina o nella memoria e che chiedono di essere tradotte in parole, potrei dire. Ecco.
Beh, veniamo al momento che a me piace di più. Qual è la parola nei confronti della quale lei sente maggiore ostilità?
Allora, è una parola inglese che però è stata adottata in italiano ormai ed è coach, tutti ormai sono dei coach, compresi, che ne so, gli insegnanti. C'è una sorta di aziendalizzazione o sportivizzazione anche della pratica dell'insegnamento, per esempio, per cui non si parla più di, che ne so, di insegnanti o di persone che ti aiutano a fare qualcosa, ma si parla di coach, life coach. Ecco, una parola che a me fa venire proprio il prurito, perché ci vedo appunto una spersonalizzazione dei rapporti, oppure una traduzione dei rapporti umani in chiave, come dicevo prima, quasi aziendale.
Si sostituisce in fondo il concetto di educazione con il concetto di allenamento o di training, per usare un'altra brutta parola. Vedo che Marco Pagani...
Io annuisco deliziato, anche perché di fianco a coach si potrebbe parlare all'infinito anche di counseling, di coaching. Concordo con Massimo Gezzi sulla opportunità e necessità di provare quantomeno a cancellarlo dal nostro vocabolario. Massimo Gezzi, grazie.
Grazie mille a voi, è stato molto divertente.
Allora, ragioniere.
Ecco, lo sapevo. Ora continuerà a chiamarmi Fantozzi per tutte le prossime puntate. Anzi, mi chiamerà Fantozzi in radiovisione.
La famosa radiovisione. No, in realtà mi voglio scusare, Fazzioli, è stato evidentemente un lapsus e lei non ha nulla in comune. Per quanto lei mi abbia dato del truce, io non posso rispondere con una vendetta dandole del fantozziano.
Ma diciamo che siamo pari. Uno truce, l'altro Fantozzi. Le domande del pubblico. Ritroviamo il nostro ascoltatore, il signor Giuseppe, che ci propone una citazione del saggista e critico letterario Claudio Magris, e noi vogliamo proprio riportare la citazione suggerita dal signor Giuseppe. «La correttezza della lingua è la premessa della chiarezza morale e dell'onestà. Molte mascalzonate e violente prevaricazioni nascono quando si pasticcia la grammatica e la sintassi, ingarbugliando le carte e scambiando i ruoli tra vittime e colpevoli, abolendo distinzioni e gerarchie in una truffaldina ammucchiata di concetti e sentimenti, deformando la verità. Anche per questo, pure una sola virgola al posto sbagliato può combinare disastri. Rispettando la lingua, ossia la verità, si robustisce pure la vita, si sta un po' più fermi sulle proprie gambe e si è più capaci di fare quattro passi godendosi il mondo. Chissà quante cose, quanti amabili piaceri e gioie si devono, senza saperlo, alla matita rossa degli insegnanti a scuola».
La relazione tra integrità morale e limpidezza espressiva. Allora, io non dico che non possano esistere persone che comunicano malissimo, ma vivono comunque una vita retta. Però se ci guardiamo intorno, probabilmente i contenuti peggiori, i più beceri, i più ignoranti, i più rozzi che leggiamo o sentiamo ogni giorno sui canali sociali, dove ci pare, sono anche quelli a più alto contenuto di errori e di strafalcioni, fateci caso. Basta conoscere le basi, saperle usare in maniera limpida, non pretendo l'italiano di Dante, intendiamoci. Va benissimo soggetto, predicato e complemento. Insomma, non pasticciare se non sei in grado. Se non sei uno chef stellato e mi fai un aglio olio ben fatto, io sono felice, mi fai felice. Non ti metterà a pastrugnare con le riduzioni all'aceto balsamico, prugna, melograno, letti di cialde di pane ai grani antichi, lentissime lievitazioni, ecco, foglie d'oro commestibile.
Stiamo precipitando in una trasmissione di cucina, mi sa.
Io sa che sulla cucina c'ho un po' il fastidio alto, soprattutto sulla lingua che si usa in cucina. Nella lingua è la stessa cosa, parlare difficile è costoso, spesso viene fuori un pasticcio e a chi ascolta rimane fame, Fazzioli.
Eh sì, e poi bisogna dire che c'è chi parla difficile con cognizione di causa, c'è chi lo fa apposta, c'è chi è abile con la grammatica, chi conosce bene il lessico e cerca di usare le parole con tutto il suo ingegno per deformare la realtà. E pensi, il filologo tedesco Viktor Klemperer, a cui i nazisti tolsero la cattedra per le leggi razziali, scrisse: «Le parole possono essere come minime dosi di arsenico. Ingerite senza saperlo, possono non avere alcun effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l'effetto tossico».
La tossicità delle parole. Tra l'altro, Fazzioli, lei insegna, mi risulta, lei insegna al liceo. Così, curiosità che arriva dalla mia infanzia, ma si usano ancora le matite blu e rosse per correggere i compiti o gli ESPE?
La bellissima matita da una parte blu e dall'altra rossa, ma devo dire che io mi limito al rosso, però qualche volta non hai sotto mano il colore giusto e in mancanza del rosso mi è capitato di ricorrere al verde, all'arancione, una volta se non sbaglio anche al lilla. Non so se si immagina, prendere un'insufficienza in lilla forse allevia la pena.
Io avrei fatto seppuku in età liceale con un'insufficienza di là, ma vabbè, è un mio problema.
Direi che a questo punto sta già preparando l'atmosfera per
l'angolo del fastidio.
Allora, sappiamo tutti, perché prima o poi tutti ci abbiamo sbattuto la faccia, quanto la lingua delle istituzioni possa essere respingente, involuta, volutamente incomprensibile, ma soprattutto brutta. Solo un gradino sotto, nella mia scala personale della bruttezza linguistica, si colloca la lingua del marketing. Quella fatta di branding, fidelizzazioni, engagement, posizionamento. Io la vedo che accusa i colpi.
Sta facendo del male, Pagani.
I target.
I target.
Lo sente il dolore, Fazioli? Quel dolore che entra dalle orecchie e le serra lentamente l'anima con dita bianche e sudaticce.
Sto per svenire.
Ora, sappiamo che il marketing spesso si basa sui tormentoni. Uno, perché il tormentone in sé non vuol dire molto e soprattutto non costa niente dal punto di vista dello sforzo di immaginazione, perché ha la ricchezza espressiva di una fotocopiatrice. E due, il tormentone ti rimane attaccato. Se lo senti per un numero sufficiente di volte, alla fine non esce più dal tuo cervello, te lo porti dietro tutta la vita. Un gruppo di neuroni nella tua mente sarà bloccato lì a conservarlo, che tu lo voglia o no, per sempre. Le faccio un esempio. Io dico Cinar.
Cinar.
E lei che dice?
Ecco, i miei neuroni si mettono in moto Cinar, l'aperitivo a base di carciofo.
Le ha sentite allora che si sono messi in moto dopo decenni di polvere? Erano lì pronti però, la loro parola magica, Cinar, loro boom, svegli, pimpanti a ricordarci una cosa completamente inutile per la nostra vita di oggi.
Sì, i miei polverosi neuroni la ringraziano per questo improvviso risveglio. E per restare alla pubblicità vecchio stile, allora se le chiedessi di una camicia, ma è nuova?
No, lavata con Perlana. E allora, capitano raramente, ma capitano, quei casi estremi in cui il burocratese e il linguaggio del marketing si incontrano, si uniscono in un amplesso di rara malvagità linguistica.
Ah.
Ne nascono formule non per forza brutte, alcune sono anche carine la prima volta che le senti, ma che vengono riprese talmente tante volte in contesti talmente diversi da svuotarsi completamente non solo di ogni senso, ma anche di ogni bellezza. Queste formule ormai lise come uno scialle della nonna rimasto per 100 anni in asciugatrice.
Diventa uno scialle della trisnonna nel frattempo. Ah no, prosegua, prego.
Di queste formule ce ne sono tante in giro, ma quella che mi dà più fastidio è che anche quest'anno, con l'arrivo della primavera, delle sagre, delle feste paesane e delle fiere, tornerà a infestare e funestare i miei sogni, ma anche le mie veglie, e, si tenga forte...
Sono aggrappato al microfono, dica.
Sapori e saperi.
Ah,
certo. E qui ci vorrebbe l'effetto tuono. O saperi e sapori, è uguale, Formula usatissima anche da politici, ristoratori... Lasciamo perdere i ristoratori perché poi tra tradizione e innovazione anche lì apriamo un altro mondo. Agricoltori, operatori culturali, è marketing, è fuffa, Fazioli, tutto e niente, anzi più niente che tutto. Sapori e saperi di cosa? Se io mangio questo microfono adesso, avrò un connubio di sapori e saperi? Saprò di cosa sa questo microfono?
Deve calmarsi un po' però, Pagani, perché mi sembra... Sì, stava per addentare il microfono.
Ha ragione.
Sapori e saperi. Sì.
Allora, Socrate diceva che il primo passo sulla via del sapere è quello di sapere di non sapere. E il primo passo sulla via del sapore, allora, è sapere di cosa sa il sapore? Ci ha fatto caso poi che saperi e sapori si appoggiano entrambi sullo stesso verbo? E questo è interessante. Il verbo è sapere. Qualcuno sa qualcosa, ma qualcosa sa di qualcosa. Noi sappiamo cosa sa di che cosa sa.
Comunque sto pensando, oltre a saperi e sapori, esistono anche i sopori.
Io vorrei il sopore sui saperi e sapori.
Sì. E seppure i sopori siano superiori ai saperi e sapori, gli stupori dei saperi e dei sopori...
Sta suppurando questa
cosa.
Mi sono
perso, Pagani. Lei di che cosa sa?
Forse di fastidio.
Sì, ecco, e con questo vago sentore di fastidio direi che siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.